altre mi aiutano a sistemare le slide. E riparto dall'affermazione del ministro. Cercare di individuare le regole contabili che più aiutano nella qualità della spesa in presenza di risorse date. Per cui nel mio intervento vorrei concentrarmi sugli inconvenienti che il patto di stabilità interno ha registrato negli anni passati e le soluzioni che abbiamo cercato di individuare per far sì che ciascun ente territoriale possa spendere le risorse di cui dispone, superando il paradosso di enti che, pur in presenza di avanzi di amministrazione fondati, trovano difficoltà per effetto delle regole di finanza pubblica. Bene chiarire che le nuove regole non sono la panacea di tutti i mali del patto di stabilità interno, anche perché purtroppo abbiamo degli obiettivi di finanza pubblica da perseguire, ma la linea di indirizzo di tutti gli interventi legislativi e dell'impegno che il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiede a tutti gli enti locali è proprio nella direzione di rendere possibile la spendibilità di risorse fondate. Ed è quindi chiaro che il superamento del patto di stabilità interno è strettamente connesso alla riforma della contabilità degli enti territoriali che è stata avviata da 1 gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali dopo un paio d'anni di sperimentazione che ha interessato circa 400 enti. Il patto di stabilità interno è il cuore del coordinamento della finanza pubblica, perché sulle 11.300 pubbliche amministrazioni che sono consolidate dall'Istat ai fini del calcolo del rapporto deficit-PIL, interessa a partire dal 2016 oltre 8.000 enti. Vedete negli anni come la platea a cui si applicano le regole di finanza pubblica è via via cresciuta, includendo prima i comuni compresi tra 1.000 e 5.000, solo i comuni sopra 5.000, poi i comuni tra 1.000 e 5.000, dal 2016 tutti i comuni, anche piccoli comuni, devono seguire la nuova regola di finanza pubblica. Una considerazione su ciò che è avvenuto negli anni passati. Il patto di stabilità interno è stato, sentitemelo di dire, un ottimo strumento per il perseguimento degli obiettivi che l'Unione Europea ci ha dato. Gli aspetti critici e gli effetti che ha avuto negativi sull'attività di investimento degli enti locali e sul tempi di pagamento dei debiti della PA. Gli enti locali hanno seguito le regole imposte dalla legislazione nazionale. Sono pochi gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e possiamo anche dire che hanno portato alla finanza pubblica più di quanto loro richiesto. Se voi vedete il dato del 2015, ancora provvisorio ma assolutamente attendibile, su un saldo obiettivo negativo del comparto di 83 milioni, il comparto dei comuni ha portato la finanza pubblica ha conseguito un obiettivo di 2 miliardi e 7. Questi 2 miliardi e 8, quindi, di differenza, se guardati sotto il profilo della finanza pubblica, degli obiettivi di deficit e PIL, è un dato estremamente positivo. Se visto sotto il punto di vista delle attività di investimento e dei pagamenti alle imprese, è un dato negativo. Significa che che, pur in presenza delle regole dettate a livello nazionale, se ci fosse stata maggiore attenzione di programmazione dai vari livelli di governo, cioè sia dello Stato, sia delle regioni, sia delle province, sia dei comuni, si sarebbero potuti effettuare investimenti e pagamenti alle imprese per investimenti per importo di 2,8 miliardi, consentiti dalle regole, ma per meccanismi sui quali deve esserci il nostro massimo impegno, non si sono potuti realizzare. E dicevamo gli effetti negativi sugli investimenti. Se vedete, nell'anno 2004 gli investimenti degli enti locali superavano i 20 miliardi, nel 2014 si sono dimezzati a 10 miliardi. Che le regole di finanza pubblica, patto di stabilità interno, ha inciso, lo vediamo nel 2005, che è il primo anno in cui calano, e calano perché è l'anno in cui anche la parte capitale è entrata nei vincoli del patto di stabilità interno. È anche da dire che non tutto è imputabile al patto di stabilità interno, ma è anche imputabile ovviamente alla crisi economica, alle risorse finanziarie sempre meno disponibili per gli enti locali. E 2015 rappresenta il primo anno di una inversione di tendenza. Abbiamo una crescita degli investimenti del 14%, che il dato è ancora più significativo e positivo se vediamo ciò che è avvenuto nella spesa corrente, cioè i consumi intermedi nel 2015 hanno registrato un calo del 7%, la spesa di personale ha registrato un calo del 5%. Quindi un 2015 che costituisce un'inversione di tendenza. Inversione di tendenza che adesso vediamo il perché, intanto vediamo perché il patto di stabilità interno ha inciso negativamente sull'attività degli investimenti, perché l'obiettivo dato è un saldo di competenza mista, cioè la somma algebrica di accertamenti e impegni per la parte corrente, incassi e pagamenti per la parte in conto capitale. Dato che la parte corrente è abbastanza rigida, ovviamente ciascun ente, per perseguire il proprio obiettivo, ha rallentato gli stati di avanzamento lavori o ha rallentato i pagamenti di stati di avanzamento lavori già realizzati, creando il fenomeno del ritardo nei tempi di pagamenti. Nel 2015 la parziale inversione di tendenza è da noi ricondotta in primo luogo alla riforma della contabilità degli enti territoriali. Attraverso l'inclusione del fondo crediti dubbia esigibilità negli equilibri di bilancio, di fatto si è operato una compressione della spesa corrente a favore della spesa di investimento. E anche se guardiamo però al panorama nazionale, in realtà la maggior crescita degli investimenti nel 2015 ha interessato il centro-sud, e quindi occorre dire che è da imputare anche alla velocizzazione dei programmi comunitari 2007-2013. E comunque il 2015 è un anno di inversione di tendenza che noi cerchiamo di confermare anche nel 2016. Un altro effetto indotto del patto di stabilità interno è quello di aver ridotto il ricorso al debito finanziario da parte degli enti locali. Infatti noi vediamo che l'accensione prestiti presso la Cassa Depositi e Prestiti è consistentemente scesa, così come il ricorso al sistema bancario. Prima di passare alle nuove regole, una slide che per noi Ragioneria Generale dello Stato è diventata l'altro campo, consentitemelo, di battaglia. Cioè non è pensabile che i bilanci di previsione degli enti locali vengano fatti ad esercizio già avanzato. Se noi vediamo il 2013, addirittura il bilancio di previsione del 2013 è stato fatto a novembre 2013. Ma non è solo un aspetto formale, è un aspetto sostanziale. Non approvare il bilancio di previsione significa non riuscire a fare programmazione di breve e medio periodo. Significa che nel corso dell'esercizio provvisorio non posso fare impegni per nuovi lavori pubblici se non per la somma urgenza. Quindi il momento in cui si approva il bilancio di previsione diventa rilevante anche per garantire quello che diceva prima il ministro, che le risorse pubbliche vengano destinate agli investimenti, agli aspetti produttivi di ciascun territorio. E cosa sono quindi le nuove regole dal 2016? La legge 243 del 2012, l'articolo 9, che è attuativo della riforma costituzionale numero 1 del 2012, quella che comunemente viene conosciuta come legge sul pareggio di bilancio in Costituzione, attualmente la legislazione vigente prevede 4 saldi: un saldo di parte corrente, un saldo tra entrate finali e spese finali, dove il saldo di parte corrente è che le entrate correnti devono essere almeno pari o superiori alle spese correnti più le rate di ammortamento dei mutui. I 4 saldi sono stati previsti prima di poter sperimentare fondatamente ciò che avveniva con la riforma contabilità degli enti territoriali. Per il 2016 la legge di stabilità ha previsto un unico saldo finale tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata. La competenza finanziaria potenziata porta l'attenzione nella gestione del bilancio agli aspetti sostanziali della procedura di entrata e di spesa, guarda all'esigibilità. Quindi, grazie alla riforma contabilità degli enti territoriali, è stato possibile introdurre una nuova regola che è unica sia per la parte corrente che per la parte capitale, perché per entrambe guarda, diversamente al saldo di competenza mista, al momento della competenza giuridica, ma una competenza giuridica che è molto vicina alla competenza economica, e quindi un semplice pareggio entrate finali spese finali. La regola vigente per il 2016, l'obiettivo è renderla a regime attraverso la modifica 243, che è una legge rinforzata, che è attualmente all'esame del Senato, che è l'atto Senato 2344, sul quale proprio oggi alle 2:30 il ministro è chiamato in audizione congiunta. Come dicevamo prima, la nuova competenza finanziaria potenziata per l'attività di investimento guarda al cronoprogramma degli stati di avanzamento lavori, e superando il paradosso che avveniva in passato, dove ad esempio nel momento in cui accertavo delle risorse finanziarie dal sistema bancario attraverso il ricorso al debito per gli equilibri formali ma non sostanziali del bilancio, impegnavo il tutto prescindendo dalle gare d'appalto, prescindendo dalla realizzazione degli investimenti. Col nuovo sistema invece l'impegno coincide effettivamente con l'obbligazione giuridica, e cioè quindi nel momento in cui io prevedo che sono chiamato a pagare. Quali sono i punti di forza del pareggio e perché noi imputiamo al pareggio, alle nuove regole, aspetti positivi sull'attività di investimento? In primo luogo viene eliminato il vincolo di cassa che avevamo in precedenza, o saldo di competenza mista. Quindi tutti gli stati di avanzamento lavori realizzati entro il 31 dicembre 2015 possono essere pagati senza alcun limite nel corso dell'anno 2016. Inoltre passiamo da un saldo di competenza mista per il comparto enti locali positivi al pareggio, e quindi non più obbligo degli enti locali di avere un eccesso di entrata rispetto alla spesa, ma tutte le entrate dell'anno viene consentita che siano spese. Per il 2016 viene previsto l'inclusione nel saldo del fondo pluriennale vincolato. Che cos'è il fondo pluriennale vincolato? Vuole ovviare all'incongruenza che avevamo con il precedente sistema, in cui se lo Stato o la Regione trasferisce delle risorse nell'anno 2014 per realizzare un investimento, vengono accertate anche addirittura incassate in quell'anno, per le regole del patto di stabilità interno negli anni successivi mi trovavo vincolato nella spendibilità di tali risorse, che è un paradosso soprattutto perché siamo in presenza di finanziamenti destinati agli investimenti, e gli investimenti hanno sempre un arco pluriennale. Nel 2016 è consentito l'inclusione al fondo pluriennale, sia in entrata in spesa, e quindi la quota di investimento che io ho programmato di realizzare nel 2016 a valere su risorse che ho incassato negli esercizi precedenti possono essere spesi diversamente dal passato. La riforma della 243 attualmente all'esame del Parlamento indirizza, diciamo così, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica, il principio di includere a regime nel pareggio di bilancio il fondo pluriennale vincolato, che attualmente è previsto solo per l'anno 2016. È previsto solo per l'anno 2016 perché richiede copertura finanziaria in termini di indebitamento netto. L'altro aspetto positivo che noi vediamo, incrociando la regola di finanza pubblica con la riforma contabilità degli enti territoriali, è il primo passo di utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, sebbene nei limiti del fondo credito invisibilità, degli altri fondi accantonati e delle rate di ammortamento dei mutui pagati. Oltre a questo, effetti positivi derivano dalla specifica esclusione, quindi non si hanno limiti per gli interventi per l'edilizia scolastica nei limiti di 480 milioni, per la bonifica ambientale per 20 milioni, e poi con la conferma ai patti di solidarietà regionali e nazionali per cercare di limitare l'overshooting che abbiamo visto sopra dei 2 miliardi e 7 che a consuntivo abbiamo registrato nel 2015. L'insieme di tutto ciò ci fa stimare una crescita degli investimenti nel 2016 rispetto al 2015 dell'ordine 10-15%, di cui 670 milioni per l'inclusione nel pareggio del fondo pluriennale vincolato, 500 milioni come abbiamo detto di edilizia scolastica e bonifica, 400 milioni per il semplice passaggio dal saldo di competenza mista al pareggio, e poi l'effetto indotto del fondo credito visibilità che nel 16 rispetto al 15 passa dal 36% al 55%. Tutto ciò c'è da fare i conti con la riforma del decreto legislativo 163, la riforma sugli appalti, e quindi all'eventuale, come per dire, shock da innovazione, quindi il rischio che gli appalti possano essere, le gare di appalti, rallentati dalle nuove regole che sono introdotte, e quindi questo 10-15% probabilmente dovrà scontare gli effetti negativi del cambio di regole in materia di appalti. E l'azione che ci aspetta come MEF è quella di seguire passo passo l'attività parlamentare in modo tale che la riforma della 243 venga approvata dal Parlamento, ripeto, una legge rinforzata che richiede la maggioranza assoluta in tempi stretti, proprio per stabilizzare il saldo che abbiamo introdotto per il 2016 e stabilizzarlo quindi per gli anni successivi. E dobbiamo tutti insieme agli enti locali applicare sempre più correttamente le regole contenute nel decreto legislativo 118, le regole appunto della riforma della contabilità degli enti territoriali, con l'obiettivo di far spendere le risorse agli enti virtuosi in presenza di avanzi di amministrazioni fondati, e favorire attraverso l'azione delle regioni il ricorso al debito da parte dei comuni sotto i 1000 abitanti, in particolar modo per tutti i comuni, per le attività di investimento. E un ultimo aspetto fondamentale da non trascurare sono i processi tra i vari livelli di governo, in modo tale che il comune, che in genere è l'ultimo della trafila, abbia la possibilità di programmare conoscendo per tempo le risorse che gli arrivano dalla regione, che gli arrivano dallo Stato, e non risorse che arrivano a dicembre e che quindi l'ente locale non può assolutamente programmare e si trova invischiato nelle regole dell'anno successivo. E infine consentitemi un'ultima considerazione sui livelli essenziali delle prestazioni, cioè parlare di pareggio senza porsi il problema dei livelli essenziali delle prestazioni non ha assolutamente senso. Io posso avere il pareggio, ma non faccio gli asili nido, non faccio la manutenzione delle strade, e non ha assolutamente significato. E quindi il tema dei LEP in tutte le sedi io lo pongo, perché assolutamente